I don't trust a dead king with a smile. The green meal that I've shared your mind. Trees away if you fall down. If I walk something for the
Buonasera amici e bentornati a Universo Parallelo. Allora, io devo dire che come pezzo dà la carica, abbiamo iniziato bene con un bello sprint, diciamo.
Abbiamo scelto apposta, sì.
Bene, bene. Come si chiama questo pezzo?
Exegi Monumentum Aere Perennius.
E come vi è capitato?
Perché proprio lui?
Perché proprio? Ma perché? Come mai? Quindi, intanto diciamo che cos'è il pezzo, poi scopriamo qualcosa in più su di voi.
Il pezzo è uno, diciamo, dei nostri pezzi preferiti. Tra l'altro poi la durata era anche giusta per fare l'apertura e per essere più radiofonico, diciamo. E, è una nostra produzione ormai abbastanza datata, anche se è stata considerata nel disco che abbiamo in uscita. E, è uno dei nostri, sicuramente dei nostri pezzi preferiti. E, forse parlare dei cavalli di battaglia è un po' troppo, perché magari sembra che ci sia uno stuolo di fan davanti a ascoltare il pezzo, a cantarlo. In realtà non è vero, insomma, però comunque ci piace pensare che forse magari presto sarà così.
Voi quanti siete come formazione?
Quattro.
Quattro. Quattro che fanno casino sul palco, giusto?
Ovviamente, ma anche fuori dal palco.
Beh, quello
anzi, più fuori che sopra.
Più fuori che sopra. E qual è la cosa principale di un gruppo come il vostro?
La cosa principale...
Cosa vi caratterizza?
Diciamo che, vabbè, le sfaccettature sono tante. E, soprattutto il sound, la ricerca del sound, la ricerca dei suoni, e trasmettere e comunicare dei messaggi codificandoli non soltanto su un'espressione verbale, su delle parole, anche perché avendo scelto l'inglese comunque siamo coscienti del fatto che un pezzo parte già un po' svantaggiato rispetto a un pezzo in italiano, nel mercato italiano ovviamente. E quindi ci siamo concentrati molto sul sound, molto sulla scelta di suoni particolari. Siamo partiti da una base rock, stoner rock, ma abbiamo inserito anche elementi che caratterizzano altri generi musicali. Abbiamo dato una sporcata di elettronica, che oggi fa figo, tutto il resto.
Beh, certo.
Chiaro. E, no, però a parte gli scherzi ci piaceva, insomma, comunque sia, tra i nostri ascolti privati, comunque sia, la musica elettronica ha una parte abbastanza importante, quella bella.
E non abbiamo detto la cosa principale, intanto diciamo i vostri nomi e poi sveliamo chi siete.
Ok.
Quindi alla mia sinistra abbiamo...
Federico, alla batteria.
Edoardo, alla chitarra.
Matteo, chitarra e voce.
E poi mancano anche...
Manca Alessandro, il bassista, che è non pervenuto stasera per impegni familiari barra lavorativi.
Che sicuramente ci starà ascoltando in questo
spero
momento.
Spero di sì, se no sarà messo alla gogna.
Alla gogna, sicuramente. E quindi voi formate il gruppo dei...
Dirac.
E sigla... Diciamo che, vedi, anche noi abbiamo una sigla che dà la carica, insomma. Allora, torniamo ai Dirac, no? Evitiamo le solite domande, no? Come sono nati i pezzi, le varie solite... Tanto lo sappiamo già, no? Ce lo siamo detti. E la curiosità mia, invece, è chi è l'ideatore del nome, più che altro?
Allora, vado.
Matteo.
Diciamo che sì, la colpa è quasi completamente la mia... E l'unico che è completamente scagionato invece è Federico, perché lui è, diciamo così, è arrivato in seguito, dopo l'uscita dal gruppo del nostro ex batterista e fortunatamente ancora amico che è finito solo il rapporto, diciamo così, musicale. E quindi lui ha trovato le cose fatte, diciamo. Allora, il nome, una sera una proposta venne da parte mia durante una delle prime prove che facevamo nel 2009,
aprile
maggio 2009, E poi diciamo così, gli altri hanno prestato il loro supporto e le loro modifiche cambiando la C in Q. E ecco qua, insomma, quello che abbiamo oggi.
Che comunque è stata anche una cosa, fra virgolette, no, fra virgolette, preziosa, perché ha impreziosito anche il nome, no?
Io mi piace pensare che è così, insomma, alla fine, anzi,
perché vedi, giochi sul fatto di stravolgere, quindi la D diventa una Q, è geniale.
Esatto, sì,
cioè, lo dico anche da grafico,
qualcosa di grafico
funziona,
sì, insomma, esatto, sì. Io funziona. Di grafica non sono molto ferrato,
anche la,
però
anche la fonetica comunque rimane invariata. Dirac.
Esatto,
vedi, vedi. È stata studiata,
sì,
bene.
Sì. Ci sarebbe da parlare per ore su questo nome,
ma solo vogliamo,
esatto.
Ma lasciamo.
Grazie.
Allora, io voglio sentire, intanto anche il nostro carissimo Alessandro si è connesso. Ale, ci sei?
Ci sono, buonasera a tutti.
Buonasera e bentornato. Allora, io so che adesso volevo aprire una piccola parentesi per illustrare un qualcosa che tu hai fatto ultimamente e che magari ci dirai tu in dettaglio che cos'è, insomma.
È un'intervista che ho fatto per il sito di Radiofonica sul raffronto tra le radio libere anni 70 e le radio universitarie di oggi. Un'intervista che ho fatto appunto al cantautore simbolo del movimento del 77, colui che ha scritto la canzone inno delle radio libere di allora, che è appunto Eugenio Finardi.
Bene, un grandissimo Eugenio. E dove possiamo trovare l'intervista?
Appunto sul sito di Radiofonica.
Quindi cerchiamo Alessandro Ticozzi su Radiofonica e troviamo appunto l'intervista.
Si compare sulle notizie che scorrono sopra.
Perfetto, benissimo. E hai avuto modo anche di ascoltare i nostri ospiti?
Sì.
Questo era solamente il primo pezzo, naturalmente, poi ne seguiranno altri, ovviamente. Che te ne pare?
Beh, no, devo dire che io, come sai, sono più legato alla musica leggera italiana anni 60, 70, i grandi cantautori di quel periodo, ecco, però anche questa musica non mi dispiace. Diciamo che come gruppi musicali a me piacciono in particolare i gruppi italiani, quelli del progressive rock, quindi BFM, Banco, Orme.
Non so, volete dire qualcosa?
Beh, tanto di cappello, insomma, volevo dire.
Vedi, comunque, vedi, sono due
grande Demetrio Stratos, diciamo,
grande
Demetrio Stratos.
Io faccio anche un saluto a Filippo Timi, che ha fatto una grandissima cosa che poi magari pubblicherò su Fans Universo Parallelo, allora che ci penso, per appunto questa cosa di Demetrio Stratos. E Ale, ascolta, magari ci risentiamo, poi ci spieghi un pochino meglio in dettaglio quello che è stata l'intervista che hai fatto e chi è questo grandissimo.
Va bene, ok,
perfetto, ci sentiamo dopo, Ale.
A dopo, ciao.
Ciao, grazie. Allora, io intanto volevo dire che ci saranno diverse novità questa sera, perché comunque a noi piace cambiare, appunto, piace stravolgere, e ho colto l'occasione, appunto, avendo voi qua, di stravolgere anche quello che è la routine della trasmissione.
Ottimo.
Quindi ho deciso, visto che ho poco lavoro, ho tante cose da fare, ho deciso di mettere qualcosa al fuoco anche questo giro, e ho creato una collaborazione con un ragazzo che si è rivelato spettacolare, anzi lo salutiamo, che è un carissimo ragazzo, si chiama Marco e si è impegnato tantissimo in breve tempo per questa cosa, mi ha fatto la proposta e io non ho potuto che accettarla, perché è una cosa fantastica. Durante le prossime puntate avrete modo di ascoltare la sua voce direttamente e sentire quello che lui avrà da dirci per questa rubrica. Io intanto vi dico che si chiama Celtic Tales e parlerà di musica molto molto particolare e autori molto particolari degli anni passati, che appunto tanto comunque come età ci siamo e avrete modo appunto di ascoltarlo. Allora, intanto vorrei continuare appunto a parlare di voi e che cosa ne pensate della musica degli anni 70-80. Ecco qua, c'è qualcosa, ma
beh, Schicchi non è un ammiratore della musica degli anni 70.
No, diciamo più la musica moderna, elettronica, rock alternativo italiano,
no. Tipo?
Ma, Minister, After Hours, Subsonica.
Che poi dovete sapere che io e lui ci siamo conosciuti la puntata scorsa, quasi, quindi due puntate fa, quant'è? E abbiamo avuto modo di sentire, insomma, i gusti musicali. E quando me lo sono rivisto ho detto, vedi, allora ci siamo, perché
la musica segue varie
strade.
Musica a 360 gradi.
Esattamente, esattamente.
Invece la cosa divertente è che quando andiamo a suonare in giro ci tra virgolette ci mettiamo per macchina, io e Matteo insieme, perché ci piacciono i Led Zeppelin, gli Who, ecco.
Infatti è sempre un piacere
Alessandro e
in questo studio dove campeggia questa foto meravigliosa
nell'altra macchina con i Subsonica, con il Pendulum
Beh, vedi, Dio li fa e poi li accoppa.
Esatto.
Ah no,
è sì. Allora, la leviamo sempre anche noi.
Ma la birra, com'è il rapporto con un gruppo?
La birra. Vabbè, penso che è fondamentale. Non so, credo di sì ormai. Ecco. Dopo anni e anni e anni, insomma, penso che la costante delle prove, quelle che vanno bene.
Che infatti è una costante che ho trovato su tutti i gruppi.
Però, cioè, sì, insomma, la birra c'è sempre, insomma, è un po' il carburante, no? Delle prove, perché... Comunque coadiuva, no? Alla fine.
È la causa di e la soluzione a tutti i problemi della vita.
Bravissimo.
Moderato, quindi, sì, e sì. Anche non.
No,
però
se vuoi, insomma, cioè, te la puoi anche godere giusti. Senza distruggerti, insomma.
Esattamente. Ma vi è mai successo di partire per un luogo che non conoscevate, quindi un posto nuovo, per un concerto, un qualcosa che non avete ancora visto, per quello che riguarda il luogo e le persone, e trovare il pubblico entusiasta per quello che avete fatto, magari si era fatto magari un'idea diversa di quello che poteva essere il gruppo?
Ma per la verità, beh sì, per la verità forse anche un paio di volte, sì. Con nostra grande sorpresa, tra l'altro, e una volta è successa l'anno scorso, cioè no, anzi 2 anni fa ormai, perché io mi dimentico sempre che ormai... 2012 è finito, insomma, e, a Mantova, vicino Mantova, il locale molto bello che purtroppo l'anno scorso e credo anche quest'anno non ha ripreso l'attività concertistica, però era un locale veramente molto bello dove ci hanno accolto veramente in guanti bianchi. E lì la gente, oddio, non era tantissima, quindi... cioè, lì per lì siamo rimasti un attimo un po' male perché ci aspettavamo un po' più di affluenza, ecco. Mm-hmm. Però devo dire che quelli che c'erano hanno fatto veramente un gran casino, quasi più di noi, e erano tutti veramente molto soddisfatti della nostra performance, quindi noi di conseguenza più di loro, insomma, ecco.
Bene. Allora, intanto noi ci ascoltiamo un altro pezzo che voi volete introdurlo voi?
Il pezzo si chiama Blood, che è l'anagramma di Bad Luck Over a Duck.
Perfetto, in Iraq con
Blood.
Feel the stare of your victim upon you.
Bene, bene, bene. Devo dire che sì, sì, stasera ci sentiamo proprio le vibrazioni. Le vibrazioni al contrario pure. Allora, devo dire che comunque siete belli carichi, vi sento proprio, si sente la carica che date sui pezzi. Io volevo fare una domanda, le prove, no, per esempio, per un gruppo, è importante farle in uno studio o è importante farle magari altrove e poi magari registrare solo su uno studio? Questa è una domanda che mi pongo da un po' di tempo.
Sarebbe bellissimo farle su uno studio per poter registrare anche tutte le nuove idee e poi lavorarci su. Però non sempre possibile, quindi ci accontentiamo dello scantinato, qualsiasi altra cosa.
Sì, questo è un periodo in cui il tasto sala prove è dolente più che mai, quindi... però sì, in generale... Beh, oddio, noi le nostre prove sono abbastanza, diciamo così, articolate, quindi uno spazio nostro che ci garantisce una discreta libertà... sicuramente sì, ci permette di lavorare meglio, cosa che però purtroppo al momento non è,
non è possibile. Pian
cioè,
piano.
In parte è possibile, ma non del tutto, ci stiamo organizzando.
Qual è la cosa che caratterizza i Dirac? Cioè, quando si parla di questo, sì, sono loro.
Ma questo mi piacerebbe sentirlo dire da qualcuno che è esterno, perché insomma parlare di me in questa chiave, di noi in questa chiave, non mi risulta molto facile. Ma ti posso dire che quello che è stata la costante in tutto in questi ultimi anni, in cui, diciamo così, i Dirac hanno preso una forma e l'hanno magari sì un po' modificata, però diciamo così, connotati sono rimasti quelli. La costante è stata sempre, bene o male, la ricerca di un certo sound. E il nostro disco che è in uscita è già stato passato così in anteprima a vari amici conoscenti e anche alcuni estranei, e tutti bene o male hanno osservato che i pezzi, anche se alcuni sono abbastanza diversi tra di loro come connotati fondamentali, però hanno tutti un marchio di fabbrica, diciamo, insomma, ecco, quindi anche i pezzi caratterizzati da sound differente comunque sì hanno questo tradignon sotto, e questa è una cosa che abbiamo molto apprezzato, perché il lavoro abbiamo cercato di farlo nella maniera più professionale possibile, per quanto per un gruppo come noi che non lo fa per mestiere tra virgolette, insomma, sia complicato tutto ciò. Però il lavoro di sala prova è stato tanto, gli arrangiamenti sono venuti fuori anche con una certa calma tra virgolette, che a volte era necessaria, quindi ci abbiamo lavorato sopra parecchio e abbiamo cercato di dare a tutti i pezzi bene o male una chiave di lettura che fosse riconoscibile e che li accomunasse un po' tutti.
Quello che avete fatto è quello che vi aspettavate? Quel prodotto che è venuto fuori?
Beh, per quanto riguarda me personalmente al 90% sì.
Quindi diciamo che quel 10% lo troveremo sul prossimo.
Probabilmente sì.
Misto ovviamente al resto.
No, in realtà quel 10% è l'incognita che ti dà il fatto che comunque sia, cioè prevedere come sarà un disco alla fine, specialmente per chi è un po' pignolo, che magari è più attento a particolari, cioè alla fine ci sono dei sonetti all'interno di un disco, che sonetti nel senso di piccoli suoni, che cioè, dipendono molto dal lavoro di chi elabora il tuo disco a livello tecnico proprio. Quindi alla fine vai ad ascoltare l'ultima export prima del master e dici vabbè, insomma ci sono questi due o tre suoni che insomma probabilmente se erano un po' diversi, e gli altri chiaramente se scagliano conto, dici ma sono cassato tutte queste storie, basta, lascio perdere, forza avanti questo disco, no, che tanto sono dettagli. Effettivamente è vero, però ecco, chi magari è più attento ai dettagli,
quel particolare, sì, che magari
è difficile che riesca a ottenere al 100% dalle sue aspettative, insomma.
Ma penso che quello, sia una cosa impossibile.
No, ma è bello anche quello, secondo me, insomma, poi
il bello è la scoperta comunque.
Sì, sì, infatti, no. Qualcosa è impredicibile, quindi
qual è il pezzo di battaglia, il cavallo di battaglia dei Dirac? Magari del vostro ultimo pezzo, del vostro ultimo lavoro.
Il pezzo è Ghost.
Ok. Per Federico. Già vedevo tre sguardi con tre risposte diverse.
Per chi avesse il CD, che numero è?
Così. La prima.
È la prima.
Il pezzo d'apertura, sì.
E questo ha una storia, immagino, no? Come tutti i pezzi. Vogliamo raccontare magari solo questo, in modo che così.
Sì, sì.
È questo perché Federico è venuto nei Dirac dopo che il vecchio batterista ha dato, diciamo, le dimissioni
amichevoli.
E poi
insomma, lo salutiamo,
infatti un grande saluto a Michele Gatti. che avremmo voluto che partecipasse,
che ci fosse lui al posto che
no che partecipasse con due piccoli cammei nel nostro disco, che però per questioni tecniche di così diciamo organizzative non è stato possibile, però per il prossimo è prenotato.
Bene, bene.
Ciao, Repica.
Ah, quindi dicevo, sì,
Chicchi, presa tantissimo.
Chicchi è venuto, quindi domani, quando Federico, quando è venuto nei Dirac, chiaramente il cambio di batterista ti cambia il sound. Il primo pezzo che è stato fatto con Federico è stato proprio Emma Ghost, e si è proprio vista la differenza di sound tra i
precedenti
Dirac,
che comunque attuali. Era sempre un buon sound, però sì, era una chiave diversa.
Sì, semplicemente differente. Differente come concezione.
La domanda nasce spontanea: come ti sei trovato a non cambiare, però a entrare in un gruppo in questo modo?
Veramente io sono entrato su questo gruppo perché io conoscevo già Matteo precedenti lavori,
disavventure. No, non è vero, era scherzo.
E è che mi ha chiamato, ha detto: guarda, noi siamo senza batterista, ci voglio venire a fare una prova. Io ho detto: va bene, dai, ci rivediamo, prendiamo una birra insieme.
La birra, no? Quella
tanto, tanto per legare a quello che era il discorso.
Cioè, la formazione era la birra, poi tutto il resto è venuto.
Mi sono presentato su in sala proprio quella sera, ho cominciato subito a fare casino come al solito mio.
Sì, ci è piaciuto.
E piaciuto subito, poi ho detto: vabbè, proviamo. La terza prova mi dicono: la settimana prossima suoniamo a Bologna.
Quindi è la terza prova, non la terza birra.
No, terza, no,
terza birra della terza
birra,
prova.
Terzo il conto, quindi.
Terza prova, mi ha detto: suoniamo a Bologna. E ho detto: vabbè, poi è nato tutto una passione.
Di tutti i batteristi.
Quindi leggero, leggero,
provato.
Bologna e via.
Sì, sì,
sì, sì. Di tutti i batteristi che abbiamo provato, Federico era l'unico che non si è mai studiato i pezzi del disco precedente, del vecchio.
Un talento.
Infatti, sì, manco adesso li sa fare. Cioè, tutti completamente. In alto lo inventa, quindi.
Sì.
Beh, cioè, come dicevamo prima, appunto, ci vuole qualcosa che cambia. Quindi allora, sai che facciamo? Ci ascoltiamo la numero uno, che è così, che è?
I'm a Ghost.
I'm a Ghost, quindi sei un fantasma.
Sì,
a volte. Ma tu vedi. Beh, sì, confermo. Devo dire che confermo. Molto soddisfatto, devo dire. Bravi, complimenti.
Grazie.
Devo dire, forse siete i migliori che abbia mai conosciuto come gruppi, come gruppo. Bravi. Bene.
Pensavo
bene.
Che era tipo una battuta. Siete i migliori che mandiamo in onda questa sera.
Questa sera.
Siamo solo noi, quindi.
Beh, guarda, di questa sera siete i migliori.
Ah, ok, quindi, beh, è già un bel traguardo.
Beh, direi.
Ci siamo superati.
Uno su uno. Vuoi mettere? Quindi, ecco, abbiamo detto che questo era il pezzo appunto che caratterizza un po' anche le vostre scelte musicali, quello che dà l'impronta ai D-Rack.
Diciamo che è il pezzo che segna un po' la svolta, dai D-Rack di prima ai D-Rack di adesso.
Quindi il pezzo del cambio.
Sì,
diciamo.
Il primo pezzo che è nato con la nuova formazione e il pezzo che ha anche un po' deciso quale sarebbe stato, diciamo così, l'indirizzo del nostro sound, che quando Federico, come dicevamo prima, insomma, è entrato nel gruppo, chiaramente ha portato le sue esperienze, le sue influenze, il suo modo di suonare, tutto il resto, e quindi chiaramente il nostro sound è un po' cambiato da prima. E allo stoner un po' più minimalista che facevamo prima, che è racchiuso nel nostro vecchio EP che qualcuno ha in giro per l'Italia, quei pochi. E il nostro sound è leggermente deviato verso influenze un po' più
moderne.
Sì, un po' più caratteristiche soprattutto di Federico, quindi il pezzo della, diciamo così, il gradino, il pezzo del cambiamento è stato in proprio I'm a Ghost.
Quindi quello è stato il pezzo del cambio, questo qui è il vostro cavallo di battaglia.
Sì, diciamo così. Beh, dobbiamo dire che come esperimento, perché era il primo pezzo che facevamo insieme, ci ha lasciato molto soddisfatti, tant'è che gli abbiamo dato proprio il numero uno nel nostro disco, perché è il pezzo d'apertura.
Com'è suonare davanti a un palco? Davanti a un palco e non dietro.
Ah, beh, davanti al palco non lo so, sopra un po' meglio.
Vi è mai capitato di fare gruppo spalla, o perlomeno suonare sotto e vedevate il gruppo principale che magari suonava sopra, vedere questa differenza?
No.
Diciamo che noi non ci facciamo caso, noi suoniamo e basta. Fondamentalmente sul palco
paraocchi, tappi gli orecchi, suona prima che suona dopo.
O fosse comunque è di un altro gruppo, live nostro sono quei 35 minuti magari, ma 35 minuti a botta,
a bomba,
a cannone. Beck.
gergo
esatto. Giovanile, no? Se esatto. Sono ragazzi.
Fumo.
E per quello che riguarda invece, non so, una caratteristica, un gadget, un qualcosa che potrebbero essere i D-Rack, che cosa potrebbe essere un gadget che rappresenta i D-Rack?
Non dite una bottiglia
se
di
si può dire.
Ah, beh, sì, penso di sì, che so, un
dildo.
Ah, lo so io. Le bacchette mie rotte.
Capre e somari.
Le bacchette mie rotte,
sì.
Guarda,
quelle sono. Sì. Lui c'ha una frequenza di rottura delle bacchette allucinante.
Potrebbe essere la copertina del disco, vedi?
È il prossimo, sì.
Pure anche un parabrezza rotto.
Sì, è vero, anche quello ci è successo.
Quindi qualcosa che spacca, insomma.
Esatto. In tutti i sensi, sì. Il vetro si è spaccato quella volta, anche bene.
C'è un particolare che vi ricordate per quello che riguarda magari un viaggio, un qualcosa che avete fatto insieme come gruppo? Una circostanza, magari.
Certo. Oggi c'è quella di Federico che ha rotto il vetro della macchina. C'è quella di...
c'è l'ultima
c'è quella di Lorenzo
l'ultima volta a Mantova, che insomma mi ha lasciato il segno su tutti i nostri fegati, diciamo, sì. E quello è stato un viaggio della speranza, veramente, probabilmente il ritorno. E però è stato uno dei live in cui ci siamo divertiti di più.
Avete festeggiato molto, quindi
sì, perché era il compleanno di
c'era un
motivo,
diciamo. No, ma solo acqua frizzante, cioè frizzante. Abbiamo differenziato l'acqua naturale con quella frizzante.
È stato quello.
Quel brio ci ha dato.
Sì. Ci ha dato il giusto calore.
Là, diciamo, a tutte le esagerazioni. Sì, ma oddio, poi i viaggi. Ah, beh, sì, quella volta anche che abbiamo fatto quel bel lavoro al furgone. Quella è stata quella fantastica.
Grazie al fonico Lorenzo De Canonico.
Sputtanamento pubblico.
Nonché driver.
Nonché tour manager, nonché anche un po' mamma.
E poi è bello quando si presenta come driver che ha guidato una volta sola.
Dice, quella è sufficiente.
Sì, andava benissimo.
L'ha caratterizzato.
No, in realtà gli vogliamo molto bene, anzi, è il quinto D-Rack, è fondamentale.
La formazione.
Tutte le volte che siamo dal vivo, la differenza la sentiamo se c'è lui al mixer, sia sul palco e anche la gente da sotto di solito è sempre più propensa ai complimenti se ce l'hai al mixer, quindi...
Quindi avere un fonico, avere un qualcuno che vi segue passo passo mentre che fate un concerto è una cosa essenziale per voi?
Sì, beh, a livello tecnico è ovviamente vero. E in più se questa persona è anche, comunque sia un amico, uno con cui condividi parecchie cose, che comunque sia ha preso anche parte alla realizzazione del disco, e tutto questo è ancora più vero, diciamo. Uno che ti conosce e ti sa anche bene o male un po' anticipare, no? nelle tue necessità,
sì, insomma, tutto, sì, quanto.
Quindi sì, questo è vero.
Voi mi parlate prima dei Led Zeppelin. C'è un pezzo dei Led Zeppelin che vi piace in particolare? Visto che l'ascoltate.
Communication. Io il mio pezzo preferito è Four Sticks. E l'ho quattro bacchette, esatto. Potrebbe essere il tuo se fossero rotte.
Quattro mezze bacchette.
È uno dei primi pezzi che mi è capitato di ascoltare durante la mia infanzia, perché effettivamente ero piccolo. E nonostante la stranezza del pezzo e forse l'età magari non adatta al rock, però mi ha subito molto incuriosito. Ecco, mi è rimasto un po' in testa quell'aria. Poi nel 2003 sono stato al Pistoia Blues Festival, c'era Robert Plant che suonava con gli Strange Sensations. Era la tournée di, mi ricordo, non era Material Range, era quello prima, il disco. E sono stato a vedere il concerto e il secondo pezzo era Four Sticks. Era la prima volta in vita mia che mi è capitato di scoppiare in lacrime durante un concerto. È stata un'emozione allucinante. E penso che di aver detto abbastanza con questo piccolo racconto. Sì.
È bello sentire, sì, diciamo, comunque sei un fan dei Led Zeppelin.
Sì.
E penso che qui dentro, bene o male, siamo tutti e ci siamo passati tutti, insomma. Beh. E qual è una tappa obbligata per chi fa musica come artista? Uno in particolare che secondo te, guarda, tutti devono passare per forza per quell'artista come musica, musicalmente parlando. Bene o male.
Beh, forse Hendrix per me. Forse Hendrix perché...
Ma anche i Beatles, cioè... Fondamentalmente.
Ma guarda, la lista sarebbe lunga. E io, vabbè, ti posso dire qual è il mio punto di vista. Hendrix ha una produzione che se la vai a ascoltare, tra virgolette, un po' con uno strumento di precisione, insomma, se tu potessi proprio entrare dentro e analizzare proprio le fibre della musica di Hendrix con un microscopio, ci trovi un mondo. E un mondo che ha questa caratterizzazione soprattutto blues, però dentro c'è veramente di tutto. E probabilmente Hendrix, forse è uno dei pochissimi veri geni della musica, perché io non so a tutt'oggi se lui era veramente consapevole mentre lo faceva di quello che stava facendo, però ormai dopo 40 anni, anche di più, cioè quello che è rimasto della sua musica è sempre... è veramente sempre attuale e veramente sempre pieno di significato. Forse è uno dei pochi artisti che non mi sono mai stancato di ascoltare, che magari, ecco, rispolvero dopo qualche mese
ogni tanto,
sì, però è stato sempre molto presente nei miei ascolti.
Qual è invece un artista che lo ascolti quando magari sei un po' giù e allora o ti dai la carica o preferisci magari sentire qualcosa di triste, non so, sentite qualcosa?
Tom Waits.
Che tra l'altro abbiamo messo la volta scorsa,
sì,
con Waits, i Good Ole Boys.
Bravo. Tom Waits.
Tom Federico Waits. Non è d'accordo. Di la tua.
Io
avrei detto anche Caius.
Comunque... Radiohead, Massive Attack o The Doors, insomma.
Quindi proprio se sei giù, se sei giù proprio è il colpo, sì, di grazia, sì, insomma.
Se non è Prodigy,
o la va o te spacca,
esatto, esatto.
Oppure Prodigy e vai su.
Allora vai lì, vai su.
Federico è un amplificatore di emozioni.
E noi come dice il pezzo di Led Zeppelin, Communication Breakdown,
esatto.
Così mettiamo quello.
We'll be right back.
E questi erano quel gruppettino chiamato Led Zeppelin.
Niente di che.
Niente di che.
Band emergente, no?
Sì, sì, sì.
De Punto alle Cepi.
Sì, sì, mi sembra che... No, è De Brufa.
Ah, De Brufa.
È De Brufa.
De Brufa.
Che tu dica fa, che ce lo so. No, dicevo, praticamente, quello che può essere magari un pezzo più... non tanto orecchiabile, però quello che vi piace più suonare quando magari siete in giro, non per un concerto ma per qualcosa tipo cover o cose di questo tipo, cos'è che vi piace suonare come musica e sound?
A me piace molto il blues, ad esempio
Tom Waits e via dicendo.
Tom Waits
e Federico è d'accordo. È d'accordo che il ora suo genere preferito scelto, il no, suo di Edoardo è il blues.
No, allora, io sinceramente non ce l'ho. Quello che è suonato, quello che è rock, per me va bene.
Quindi anche il blues.
Sì, però
non, non proprio non. No, lo so, noi abbiamo un parco cover molto ristretto, a dire la verità. Un po' perché
giustamente avete creato anche un vostro lavoro, quindi.
Esatto, un po' perché diciamo così, abbiamo un numero sufficiente di pezzi nostri originali per poter, insomma, così riempire il tempo e lo spazio di un concerto. E, un po' perché la scelta delle cover, oddio, a parte un pezzo, è stata fatta in maniera abbastanza oculata, quindi insomma non è che sia difficile scegliere una cover per noi, però magari ci stiamo un attimo attenti a prendere qualcosa che possa essere anche così cucito bene col resto del repertorio e in cui sia possibile, ovviamente, giustamente come diceva Edoardo, anche mettere qualcosa di nostro. Rifare la cover uguale, sì, identica, spiccicata al disco, che tanto non ci riuscirai mai. Beh, mi sembra anche abbastanza riduttivo, non so. Beh, ci piace fare una cover non per, cioè, per far sapere alla gente quali sono le nostre influenze. Se ascolti i pezzi e ascolti un po' di musica in generale, magari ci arrivi anche da solo, insomma. Non ci piace nemmeno fare dei tributi, quindi... ci piace scegliere dei pezzi, magari, come si suol dire, che avremmo voluto scrivere noi, magari, ecco, fosse stato possibile, o semplicemente perché magari ci piacciono, in cui rivediamo qualcosa del nostro sound, oppure possiamo inserire qualcosa del nostro sound facendo magari un lavoro gradevole che possa essere apprezzato.
Qual è la cosa principale per creare un buon sound?
Beh, una buona strumentazione.
Sì, quando è possibile. Beh, sì, sicuramente, cioè, qualcosa di innato ci deve essere nelle persone che suonano insieme. Mm-hmm. Qualcosa che ti permette di, tra virgolette, di andare a tempo anche se non ti guardi. Quindi qualcosa che ti lega e qualcosa che è sempre acceso. Quindi non si spegne mai e sai che funziona sempre. Quindi qualunque cosa suoni, una cover, un pezzo tuo, un'improvvisazione, allora senti che comunque sia c'è quella costante,
l'amalgama giusta.
Sì, però, esatto, qualunque cosa fai senti che bene o male c'è coesione,
il feeling.
Esatto, il feeling. Noi poi nel nostro genere,
in maniera particolare,
questa cosa sicuramente se c'è valorizza il tutto.
Com'è, io mi riferivo, voglio farti una domanda, com'è alzarsi la mattina e da Dirac fare una certa routine, oppure iniziare un certo tipo di giornata? Dormi, cioè, com'è la tua routine?
Dormi tutto il giorno.
Beh, a me questa domanda
è proprio a te, sì.
Ma sinceramente io mi ricordo di Dirac quando ci sono le prove, poi il restante della giornata
capre sul
lavoro.
C'è,
no,
altri impegni.
No, il lavoro non esiste per lui.
Altri impegni, via.
Quindi diciamo che non è che tu, diciamo, per fare un esempio, no? Il classico Dirac, ok? Si alza la mattina e che cosa fa? Per te, quello potrebbe essere...
Il classico dire che si alza la mattina e subito mette su...
Quando si alza?
Mette su un disco rock.
E per disco rock?
No, scusate,
il disco rock va benissimo anche un pezzo degli Who.
Beh, sì, sente fare poco.
Va benissimo.
So. Devo capirlo.
Dopodiché può pensare a fare colazione, intanto il disco gira sotto.
Tanto mezzogiorno e mezzo.
E poi si controllano le mail, si guardano se i locali hanno risposto a...
Chi è di voi che si occupa, appunto?
Io e Alessandro.
Ah, vedi?
Quello che manca.
Lui non fa niente.
Che starà ascoltando.
È sperabile, insomma, che stia ascoltando.
Se stai ascoltando, puoi intervenire. Naturalmente potete tutti intervenire tramite la chat di Universo Parallelo, che è appunto chat con Universo Parallelo. Trovate tutto all'interno dell'evento o sulla pagina di fans di Universo Parallelo. Invece i Dirac, dove li possono trovare i nostri amici se li vogliono contattare, se li volessero contattare?
Allora, su Facebook, che la pagina sembra...
La fanpage di Facebook è Dirac.
Dirac il profilo, se non sbaglio.
No, c'è sia il profilo che la fanpage, però adesso stiamo più valorizzando la fanpage per togliere il profilo a breve termine, diciamo. Quando
per fare il salto di qualità.
No, quando riusciremo, insomma, a avere parecchi fan sulla fanpage. Cerchiamo di trasportare gente sulla fanpage per avere un solo strumento.
Mi piace.
Che tipo di preparazione deve avere un artista per suonare?
Ma visto quello che c'è in giro adesso, anche nessuna.
Sei arrivato alla seconda domanda che
volevo
fare.
Scusa, allora.
Quindi, no, è giusto, sì. Di.
No, allora, diciamo che per fare, cioè per esprimere la propria personalità in arte non c'è bisogno di avere chissà quale tecnicismo o chissà aver fatto quali studi in nessuna forma d'arte. Però chiaramente qui si entra in un discorso abbastanza complesso. Rimanendo nel discorso della musica, ci sono molti musicisti che suonano senza saper suonare, si può dire?
Senza
però
cognizione.
Chiaramente quando entri in quel campo chiunque può autodefinirsi un artista, ma i veri artisti, di quelli che veramente non hanno la più pallida idea di come sia fatto lo strumento che suonano, sono pochi, forse nessuno, forse uno, non lo so.
Chi?
Non lo so. Beh, Hendrix lo sapeva come si suonava la chitarra, più o meno. Per carità, non era un tecnico, non aveva studiato lo strumento, nel senso non aveva frequentato delle lezioni. Non aveva
un titolo,
esatto, era un anti-accademico, però era un genio, cioè riusciva, cioè la chitarra era un prolungamento della sua personalità, cioè lui era nella chitarra che suonava e quindi di conseguenza riusciva a esprimersi. Poi in giro vedi tanta roba e ascolti tanta roba di tanta gente che pretende che questa sia una regola che vale per tutti, ma non è così. E poi lo senti quello che c'è in giro. E chiaramente, insomma, noi siamo gli artisti emergenti, non siamo un Franco Battiato che può dire quello che abbiamo appena detto dall'alto della sua posizione. Noi siamo degli artisti emergenti, quindi anche la nostra produzione potrebbe essere interpretata così, come qualcosa creato da persone che non hanno un livello di tecnicismo tale da poter arrivare a chissà che livello. Questa è, per carità, insomma, però. Insomma, noi ci piace pensare che, insomma, il nostro lavoro sia accettabile perlomeno.
Vabbè, intanto noi ci ascoltiamo un altro pezzo, così ci facciamo meglio un'idea di quello che chi sono i Dirac. We'll be right back. Diciamo che come pezzo è molto melodico rispetto a quello che è l'elettricità di prima. E, legando all'elettricità, no? Attaccando un abat-jour su una scrivania, quale può essere la scrivania tipica dei Dira? Che cosa è presente sulla scrivania dei Dira?
La Dira sicuramente.
Finita o nuova?
No, una finita e una nuova.
Ecco. Ci sono delle
infatti, guarda, come appunto qui live
apposta, sì, ci sono delle mute di corde rotte, ci sono delle bacchette rotte,
quelle tante, sì,
tante bacchette,
quelle anche sotto,
ci sono dei foglietti con scritti dei testi, poi che c'è?
Un computer?
No, un computer purtroppo.
Beh, no,
cioè, c'è un computer.
Un telefono, una penna, una matita, un foglio, qualcosa.
Una matita, un foglio.
Sì, cioè, beh, fogli scarabocchiati parecchi. Idee buttate sui fogli con mille correzioni, sì. Alcune lasciate indietro, vecchie di mesi. E, ma per qualcuno forse anche anni, possiamo dire ormai, perché sì. Dal 2009 che bene o male...
Pensate di.
Sì, pensiamo di e facciamo anche qualcosa, però alcune idee alla fine non vanno, non si concretizzano, perché magari ce ne sono altre che nascono forse più fortunate e quindi magari catturano meglio la nostra attenzione, ci stimolano di più a lavorarci sopra e probabilmente contengono anche qualcosa in più che le rende meritevoli di essere portate a compimento, magari di diventare alla fine una canzone, e invece di rimanere soltanto magari come potrebbe essere un riff, oppure magari semplicemente una frase scritta che avrebbe la pretesa di voler diventare un testo, però magari manca tutto il resto, insomma, manca l'appoggio della musica, manca anche un po' quell'ispirazione che ti permette di concluderlo un pezzo, insomma.
Poi spesso c'è anche da dire che alcuni pezzi vengono subito, proprio veloce, e altri che magari ci lavori e poi no, lo butti via, però magari non viene fuori proprio quella cosa che come volevi, magari resta lì in attesa che uno decomprime un attimo, poi ci rimettere mai.
C'è un pezzo in particolare, appunto delle parole o delle frasi, insomma, che avete messo là, che vorreste in un pezzo e sono lì pronte, magari un giorno usciranno?
Beh, c'è della musica che stava aspettando di diventare canzone e ormai da tempo. Sì.
I testi no, cioè non lo so.
Ma testi sì, vabbè, ci sono dei pensieri scritti via via, insomma, delle osservazioni anche così. Ma io chiaramente parlo per me, insomma, non so se loro ogni tanto si appuntano qualcosa. Non me ne mettono a parte.
Vedo.
No, non c'ho tempo. Sì, c'è qualcosa, però forse, oddio, quel qualcosa magari non ha neanche la pretesa di voler diventare un pezzo, è semplicemente qualcosa che ogni tanto mi segno là, così, forse magari per non dimenticare delle impressioni che ho su alcuni aspetti della vita, o magari anche su alcune banalità quotidiane, insomma, che perché no, fanno parte anche quelle della vita, quindi sì, qualcosa c'è. Onestamente non ho mai... è difficile che quando abbiamo una musica pronta che aspetta un testo, vada bene o male a scavare in cose scritte nel passato, recente o remoto, diciamo. No. E, più che altro, quando viene fuori un pezzo, io normalmente lavoro abbastanza, come si suol dire, di stomaco, quindi mi ascolto il pezzo e mi concentro su quello, tirando fuori qualcosa di nuovo. Poi magari all'interno delle varie frasi che sono nel testo, magari ci va accadere qualcosa che è farina del mio sacco che fu
vecchio,
Però vabbè, quello penso sia abbastanza, cioè, inevitabile, insomma,
che comunque sono pezzi sempre giovani, comunque sono pezzi sempre nuovi,
sì, sì.
Per quello che può essere magari una frase che è rimasta là per tanto tempo e poi esce, è comunque un qualcosa di nuovo.
Sì, esatto.
Una parola per descrivervi, una ciascuno. Federico.
No, iniziamo da di là, sentiamo quello che dicono i colleghi.
Ma perché non vuoi iniziare?
No,
dai, ci deve pensare.
Allora vai tu.
Una parola, beh, difficile, difficilissimo, perché siamo...
Io dico verità.
Quattro
fake machine,
sommari, quattro verità. Briganti, diciamo, no?
I quattro briganti?
Quattro briganti? Beh, sì, un po' briganti.
Soprattutto
somari, più che briganti, però.
Sì, dai, un po' capre e somari.
Quattro briganti, verità e?
Capre e somari.
Vabbè, non vuole essere una cosa, diciamo così, autopenalizzante, insomma. Cioè, ci piace essere anche così, insomma.
Beh, il somaro è anche resistente, bello somaro, forte, insomma.
Miglior amico dell'uomo, dico sempre.
Degli scolari. Qual è parlavamo di professionalità prima, no? Tu mi dicevi che non c'è proprio la giusta professionalità. Che cos'è che manca realmente a un gruppo oggi come oggi per emergere, per crescere, per farsi vedere?
Beh, innanzitutto un po' di spazio. Io ormai sono diversi anni personalmente, insomma, che mi diletto con la musica, mettiamola così. Per me non è mai stata una professione, anche se, diciamo così, la volontà e le aspirazioni ci sarebbero tutte. Quello che manca è lo spazio, perché, vabbè, qui andiamo sul trito e ritrito, insomma. Ci sono dei locali che ti danno l'opportunità, quello è vero, non sono tanti. Sì, ci sono delle belle manifestazioni, specialmente l'estate, e per carità, quelle forse per il mio parere sono anche troppe, che se fossero meno, ma fossero meglio organizzate. Ora, questo non vuole essere offensivo, perché conosco della gente che si impegna in prima persona nell'organizzare delle manifestazioni musicali o artistiche in generale, e so per certo, perché l'ho visto con i miei occhi, quanto sia faticoso, quanto impegno ci voglia, quante risorse siano necessarie e quanto sia difficile reperirle. anche perché la maggior parte di queste persone sono persone che lo fanno per cuore, cioè perché proprio è una loro...
una passione,
cioè non ci guadagnano niente, anzi alla fine della manifestazione si mettono le mani in tasca e se prima c'era qualcosa dopo non c'è più, anzi ci trovano magari due o tre debiti.
Cambia molto spesso.
Esatto, quindi sicuramente, cioè, non vuole essere una critica negativa, però è capitato anche a volte di così di imbatterci in situazioni in cui veramente, cioè, vedevi che l'organizzazione un po' di cose che avrebbe potuto fare magari anche a costo zero non le aveva fatte, mettendo tutti anche in discrete difficoltà, insomma, ecco, quindi già non è facile montare in macchina, farsi un sacco di chilometri con gli strumenti, in giro di giorno, di notte, non si sa quando, insomma, prendere improbabili, chiedere improbabili ferie o permessi, e poi insomma trovarsi in una situazione in cui dice, cioè, mi hanno fatto fare magari 300-400 chilometri, anche di più, per arrivare qui di volata, e poi alla fine non è quello che mi hanno detto, insomma, non è quello che mi hanno, che mi avevano promesso. Invece per quanto riguarda i gruppi, diciamo che la professionalità è una cosa
che la lunga paga, via.
Sì, che la lunga paga, lo vedi, insomma, chi è più professionale, chi è meno professionale. Ci sono molti gruppi senza un nome famoso, che anche gente che conosciamo personalmente, che sono persone estremamente professionali, e questo lo dimostri da piccole cose, la puntualità, la professionalità quando sei sul palco, quando devi fare una richiesta, cioè devi essere veramente, cioè, fuori dal mondo per non capire quando una richiesta è assurda, e altre cose, cioè, stando a contatto con la gente le vedi, insomma, quali sono i professionisti e quali non lo sono. Ci sono anche molti personaggi famosi, con un nome, con un'esperienza, anche con un background notevole, che però non si comportano da professionisti, e chi non frequenta l'ambiente in cui orbitano questi personaggi famosi magari non lo pensa, eppure è così. Molte persone hanno dei comportamenti che non fanno molto elogio all'immagine che hanno.
Non è molto, diciamo, consona.
Non proprio.
A parte la musica, cosa vi piace fare?
Domanda personale?
Beh, a tutti. Cosa ti piace fare oltre la musica, fare musica?
A me piace lo sport, io vado ad arrampicare, mi piace l'arte, quindi ecco, altre due passioni.
L'arte, cosa ti piace?
Sono uno studente di storia dell'arte, quindi mi sto per laureare, quindi ecco.
Ah beh, ecco.
Mi piace l'arte, pittura, scultura soprattutto.
Cosa ti piace fare a parte la musica? Sognare,
dormire, quanto è bello dormire.
Gran bisogno di sonno.
Dormire, uscire con gli amici, poi il resto è musica.
Io, se avessi più tempo nella vita, mi piacerebbe vagare senza una meta,
o anche senza coltivare
la terra, però nel senso quel campo.
Sì. Non c'è una linea nel passo.
Il più bel concerto che avete fatto?
Circolo degli artisti
a Roma, sì.
Io volevo anche salutare il nostro carissimo amico comune, appunto Daniele, che ha permesso questo incontro e questa puntata questa sera,
e tra l'altro è la nostra agenzia di booking anche.
Esattamente.
Beh, il nostro miglior concerto è l'Afterlife,
cosa andiamo dicendo
circolo degli artisti, su,
leva sta birra che già capiamo prima. Bravo, leva.
L'Afterlife, com'è stato suonare su un palco come quello dell'Afterlife?
Beh, una bella esperienza.
Come palco magari è un po' difficile per chi è all'inizio.
È un palco, se si può dire, esigente. Non perché abbia dei problemi, insomma, però comunque è un palco che... forse questo è un discorso un po' troppo da detti ai lavori, non lo so, perché magari... Se chi sta diciamo dall'altra parte del palco e magari non suona, non so se è un discorso, cioè se può pensare che magari stiamo parlando del sesso degli angeli, però effettivamente magari chi come noi condivide, insomma, questa passione e ha l'opportunità, insomma, magari di calcare anche dei bei palchi, ogni tanto magari si può accorgere che ci sono palchi più semplici, tra virgolette, e palchi più difficili. pacchi.
Qual è il sogno dell'Iraq? Il palco.
Il palco? Ma non lo so, ci sono dei palchi mitici, quelli tipo, che ne so, Carnegie Hall, quelli dei i vari concerti, quelli che so, Madison Square. Però non ho in mente un palco preciso, vorrei suonare dovunque io, se potessi, anche in Antartide.
In Antartide. Anche per noi. E magari ci suoniamo questo pezzo che è in Antartide?
For Frank,
quindi per Frank.
Perfetto.
Bene. Allora, tornando a noi, come è cominciato, diciamo, questa avventura di creare il gruppo e magari di formarlo e andare avanti, creare i pezzi? Come è iniziato?
Beh, diciamo, in breve. Ognuno di noi aveva bisogno di più fragore e più silenzi, come si vuol dire.
Questa mi è piaciuta.
Più fragore e più silenzi, è vero, è giusto.
E che significa per l'Iraq più fragore e più silenzio?
È un po' la sublimazione di quello che è il nostro sound, caratterizzato
il nostro modo di concepire la musica.
Improvvisi silenzi in mezzo a un gran casino. A un certo punto, ecco, così si fa buio per un brevissimo istante. E l'istante successivo ti ritrovi nuovamente in mezzo a al fragore, al marasma, e tutto ti viene addosso come un muro, insomma. Questo era quello che ci piaceva fare con la nostra musica, ci piaceva che il nostro sound fosse così. E
ci siamo riusciti, punto di domanda?
Non lo so.
Forse. Lo spettacolo continua.
Esatto. Beh, magari questa è una di quelle cose a cui, una di quelle domande a cui
pensare.
Magari potrebbero rispondere persone, diciamo così, esterne. Chi ascolterà, speriamo, il disco, chi ascolterà anche questa intervista, questa chiacchierata insieme. E, sì, beh. Anzi,
mettete tutte le impressioni magari delle canzoni che avete fatto questa sera, cari amici ascoltatori, così facciamo un sunto e poi lo mandiamo direttamente a voi, ai dire.
Ci piacerebbe.
Questa sarebbe una bella idea. Lanciamo l'idea.
Ok, guarda gli insulti.
ci stanno belli anche quelli ogni tanto. No? Dice, qualcosa è suscitato, no?
Ah, sicuramente.
Che se ne parli bene o se ne parli male, purché se ne parli.
Esatto.
E insomma, a me siamo arrivati quasi addirittura all'arrivo. Io volevo intanto ringraziarvi di essere qua e ringraziare appunto Daniele Giralli che ha permesso questa intervista.
Grazie a voi.
E tutti gli amici appunto dello staff, del booking, dell'agenzia. E volevo dire intanto anche per tornare un attimo al nostro amico Alessandro Ticozzi che ha pubblicato appunto l'intervista che ha fatto a Finardi. E sull'intervista c'è scritto che appunto Finardi si augura che le radio universitarie, nonostante ci siano casi in cui queste sono costrette a chiudere per mancanza di fondi o appunto dei problemi per quello che riguarda il vivere fra virgolette, sono loro le nuove radio libere, perché comunque sia le radio universitarie sono quelle che portano un po' la voce dei ragazzi, la voce di quello che sarà anche il futuro, insomma, come appunto mi auguro di poter fare io con tutti quanti, grazie appunto alla vostra di voce. Io mi faccio solamente la portavoce, mi metto lì come spettatore, magari vi chiedo le curiosità che possono essere di chi ascolta musica. Io ascolto un po' di tutto e devo dire che questa sera mi sono fatto un'idea appunto di chi sono i Dirac e del genere che fate, e devo dire che tanto di cappello, perché comunque grazie. Non è un genere facile, però è molto molto gradevole come sound, a me piace perlomeno.
Grazie.
Sono un po' di parte, perché comunque sono di parte sempre dalla parte dell'artista, fra virgolette, no? D'altronde chi fa musica è un artista, chi scrive è un artista, chi non so, scolpisce, ognuno ha una parte di sé che poi mette in musica o in non so, in pittura o quello che sia. Allora, dove possono trovare appunto i nostri amici i Dirac prossimamente?
Allora, la prossima data è questo sabato, siamo a Fabriano al Corto Maltese. Poi il 2 febbraio siamo all'Urban e
2 marzo
allo Spazio Ebro a Roma. Per il momento,
ecco, poi magari pubblicata all'interno di Universo Parallelo, così noi faremo da portavoce per quello che riguarda
queste sono le date fino alla
date.
Siamo in attesa di conferme, quindi non ci sbilanciamo per il momento, perché
perfetto. Io ringrazio appunto il nostro amico Alessandro Ticozzi, ringrazio la redazione di Radiofonica e tutti gli amici che hanno consentito questa serata, e volevo aprire una piccola parentesi per quello che riguarda i nostri amici animali. Voi avete animali?
Solo me stesso,
io e mio fratello, ma
due gatti. Ho avuto anche un cane, purtroppo.
E per parlare di cani, è stato smarrito un cane in zona Viale Firenze, è un bulldog inglese e ha 10 anni. Se lo vedete potete contattare Simona al 393 400 1743, oppure Andrea al 392 410 9796, e speriamo che venga ritrovato. E diciamo, per spezzare sempre una lancia a favore degli animali, io volevo incentivare il discorso di adottare piuttosto che comprare, perché adottare è diciamo molto ma molto meglio che comprare, perché comprare non si compra un cane, un gatto,
era un randaggio. L'abbiamo fatto sterilizzare,
ancora fatti rosicale,
l'abbiamo castrato, l'abbiamo
lavato,
l'abbiamo spulciato, abbiamo messo il chip nel collo, il tatuaggetto,
mi coccolano.
Quindi come vedete è abbastanza duro fare musica.
Esatto, sì.
Non è così semplice, esatto. Insomma.
Beh, quando viene castrato probabilmente sì, insomma.
Beh, c'è una certa dose di dolore, insomma.
Sì, esatto. Invece che castrare il cantante per raggiungere livelli di
lì acutizi,
di scala, no? Più elevati, abbiamo castrato il batterista, che ci ha portato insomma notevoli vantaggi. No?
Esatto.
Perché il nervoso così lo mette.
È chiaro. È chiaro. Poi viene più grosso, no? Almeno.
Mangia di più, capito? Sì, sì. Dorme un po' più e
beve di meno.
Ascolta, mi avete portato diciamo un altro pezzo, magari se vogliamo metterlo, non so che numero è,
facciamo così. La chiusura del live. No,
ok.
Ci abbiamo ancora quei 5-6 minuti, quindi sì, magari allora possiamo mettere ancora
dura
un pezzo.
Un paio di minuti, l'ultima canzone del disco.
Intanto mettiamo la traccia numero 10.
Esatto.
E poi vediamo. Ecco perché, ecco perché.
Capresomari.
Allora, io vi ringrazio di essere stati qua a Universo Parallelo.
Grazie
a voi. E di aver fatto i mattacchioni con me, perché sono un mattacchione anch'io, non sembro magari, però.
Sì, noi siamo molto autoironici, nonché burloni, quindi insomma.
L'autoironia è sinonimo di intelligenza.
Ah, io vedi? Mi limito a definirmi autoironico, non ho ste pretese, comunque va bene, sì.
Perfetto.
Comunque grazie.
Prego, prego. Poi 50 euro.
Sì, sì, no. Te lo lasciate.
No, dicevamo, no. Qual è lo strumento che piace di più ai Dirac? Cioè, se dovesse essere uno strumento ai Dirac, sarebbero?
La batteria.
Che fa? Non è vero.
È la batteria.
La batteria. No, il chitarrone non me lo
dico. Il tamburo di Michele tamburo. Gatti. Insomma. Dei tamburini di San Facondino, che salutiamo poi.
Tamburini
no, San forse Facondino. Forse
e Grespuglio soprattutto.
Grespuglio. Dai, sì, la batteria.
Salutiamo quindi
tutti i batteristi.
Lasciare i vostri contatti? Sì.
Lasciamo i nostri contatti. Allora.
Alessandro 349 409869.
Se la pagina non so, è stata restaurata la pagina quella di MySpace?
Sì.
Forse c'è qualcosa da ascoltare.
C'è
il nostro canale su YouTube,
Dirac Music,
dove potete ascoltare qualcosa di nostro. E fino a un po' di tempo fa c'erano anche degli spezzoni di concerti, ora abbiamo un po', diciamo così, restaurato. E via via ogni tanto qualcosa fa capolino comunque.
Poi su Facebook ci sono tutti i contatti, quindi chi vuole aggiungerci su Facebook,
benissimo,
o mettere mi piace sulla fanpage soprattutto.
Cosa avete bisogno di
sì, abbiamo tanto bisogno di fanpage.
Il nostro lo aggiungiamo subito.
Okay, grazie mille. Quindi
perfetto, grazie ancora
a tutti, grazie a tutti voi, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a tutti gli amici, quelli che abbiamo nominato, quelli che non abbiamo nominato.
Grazie Alessandro, che spero che ci sta ascoltando.
Speriamo che ci sta ascoltando, sennò verrà bussato in separata sede. E quindi un ciao a tutti, arrivederci a presto nelle nostre prossime date o insomma quando ci incontrate per strada.
E mi raccomando, una birra,
non ci lanciate niente, insomma, se ci volete offrire una birra è sempre gradita, grazie, ciao.
Perfetto, e io ringrazio appunto voi, la redazione, come dicevo, il nostro amico Francesco di là ai controlli, e voglio salutare anche appunto il nostro carissimo Marco che sarà presente mercoledì prossimo con questa rubrica che appunto si chiama Celtic Tales, e scoprirete pian piano di cosa si tratterà. Saluto ancora Alessandro Ticozzi e la nostra amica Ilenia che appunto ha perso questo cane e insomma si fa da portavoce con noi, tramite noi, per cercare di ritrovarlo, e ci risentiamo mercoledì prossimo con appunto Universo Parallelo. Buona serata a tutti.
shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever.